Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato a Radio Immagina. Marco Furfaro, deputato ed è il responsabile iniziative politiche e welfare nella segreteria del Partito Democratico. Grazie per essere con noi, Furfaro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, intanto ricordo il numero per i nostri ascoltatori, tutti coloro che si volessero mettere in contatto con Radio Immagina e porgerle delle domande. Il numero è il 342 14 26 902. Ripartiamo da quello che ieri è accaduto, ripartiamo dalla maggioranza, perché ieri il governo e la maggioranza hanno disertato la commissione esteri. La questione riguarda ancora una volta il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Ricordiamo che mercoledì c'era stata questa relazione positiva del Tesoro alla ratifica del MES, che di fatto aveva mandato nel caos il centrodestra. Ieri il Partito Democratico e Terzo Polo hanno votato da soli il testo base per la ratifica del Fondo Salva Stati. Resta grande confusione nella maggioranza, nel governo. Furfaro, lei che impressione ha?
C'è grande confusione nella maggioranza e devo dire anche la restituzione di un'immagine molto debole verso l'esterno, non solo verso l'opinione pubblica italiana ma anche verso l'Europa. L'Italia è l'unico paese della zona euro a non aver ancora ratificato l'accordo sul MES, che tra l'altro se ne parla sempre in maniera ideologica, ma è uno strumento utile per proteggere i risparmiatori italiani in caso di crack bancari. Il MES è stato approvato persino alla Croazia, che è entrata a gennaio di quest'anno nella moneta unica, ma lo ha approvato immediatamente. E tra l'altro si evidenzia chiaramente una divisione all'interno della maggioranza, perché c'è una nota del Ministero dell'Economia che benedice il MES e quindi anche una frattura interna alla Lega. Io credo che la maggioranza oggi non abbia più alibi, dovrebbe rompere gli indugi e portare il voto in Parlamento. È chiaro che sono in una grande difficoltà, che denota un approccio tutto ideologico, una spaccatura all'interno, anche una brutta figura però nei confronti dell'Europa, perché qua si tratta tra l'altro di ratificarlo ma non ancora di attivarlo. Credo che Giorgia Meloni e i suoi alleati si illudano di poter utilizzare questo elemento come arma negoziale in Europa, però il risultato, come vediamo anche in queste settimane e mesi, è che in realtà ci stiamo indebolendo, ottenendo sempre meno anche nella contrattazione europea. È un brutto spettacolo che, insomma, aggiunto a tutti i fatti che stanno accadendo nelle ultime ore, danno il senso di una maggioranza senza capo né coda.
Furfaro, oggi leggevo un'intervista sulla stampa di Torino al governatore Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, no? Esponente della Lega, che parla anche del MES e dice molto chiaramente: ratificare la riforma del MES non significa utilizzare il MES, non sono la stessa cosa. Insomma, questo ci racconta poi di una distanza anche, no? Importante anche all'interno della Lega stessa, perché il pensiero di Fedriga, mi verrebbe da dire, non è il pensiero poi del leader Salvini.
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro Fedriga dice una cosa vera, oggettiva e anche di buon senso, perché ratificare il MES permette ad altri paesi che magari vogliono accedervi di poterlo fare, invece non ratificarlo fa sì che non possa entrare in vigore per tutta Europa. Quindi dice una cosa oggettiva, di buon senso, e che però mette in luce evidentemente una frattura molto grande in seno alla Lega, perché il suo leader, come si sa, Matteo Salvini, è fermamente contrario, il Ministro dell'Economia che invece produce documenti che benedicono il MES, la Presidente del Consiglio che è contro. Io credo che si siano avvitati dentro questa faccenda. La cosa più grave e drammatica è che alla fine si costruisce tutta una partita che è molto retorica, poco pragmatica, che gli italiani non capiscono, tutto per arroccarsi su posizioni ideologiche che non fanno bene all'Italia, non tanto alla maggioranza, ma proprio all'Italia, anche in seno europeo.
Certo. Nel frattempo, questo tanto per cambiare argomento, onorevole Furfaro, la ministra Santanchè, la ministra del turismo, Daniela Santanchè, è sempre ancora al suo posto. Ricordiamo che l'imprenditrice è finita nel mirino dopo le accuse che le sono state mosse, no, dalla trasmissione Report, accuse mosse ad alcune sue aziende, sono accuse anche pesanti naturalmente, no? Si tratta di lavoratori a cui non sarebbe stato corrisposto lo stipendio o il TFR, si parla di falso in bilancio, ci sono una delle società è quotata in borsa. Si aspettava da parte del Presidente del Consiglio Meloni, come dire, una presa di distanza che al momento ancora non c'è stata?
Mi aspettavo una presa di distanza, mi aspettavo la richiesta di dimissioni della ministra Santanchè, perché le notizie che stanno uscendo sono notizie drammatiche, inquietanti, perché si parla di fornitori non pagati, TFR, dipendenti licenziati mai versati, aziende distrutte e fallite mentre gli amministratori però al contrario ricevevano lauti compensi, e una pratica disgustosa, cioè i dipendenti fatti lavorare a tempo pieno mentre erano in cassa integrazione a zero ore, in particolare nel periodo Covid, cioè è qualcosa di inquietante e vergognoso per una ministra che in passato si è anche resa protagonista di Iera Manzina che percepiva il reddito di cittadinanza, una ministra di un governo che toglie gli strumenti contro la povertà, che aumenta la precarietà e nel frattempo non solo dà il cattivo esempio ma si comporta in un modo tale che svilisce e punisce i propri lavoratori con comportamenti fraudolenti, cioè nel nostro paese ci sono ministri che si sono dimessi per molto ma molto meno. Io mi sarei aspettato le dimissioni immediate della ministra Santanchè e una presa di posizione della Presidente del Consiglio. Noto invece che l'attaccamento al potere è molto grande, perché questa maggioranza si è resa più volte responsabile di gaffe, di sgrammaticature istituzionali, ricordo la sostituzione etica, le parole sulla stracinghiera rasella del Presidente del Senato, cioè in cui ognuno rimane al proprio posto. C'è un attaccamento alla poltrona esasperante, però questo caso è talmente grave che credo che le dimissioni dovevano essere immediate. Un minuto che passa è un minuto che ovviamente non fa giustizia di quello che sta uscendo in queste ore.
E vedremo quello che accadrà appunto nel corso dei prossimi giorni. Allora volevo ricordare ancora, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto adesso, che il nostro ospite oggi è l'onorevole Marco Furfara, il responsabile di iniziative politiche e welfare nella segreteria del Partito Democratico. Per le domande 342 14 26 902. Intanto le giro il messaggio di un ascoltatore che scrive: volevo fare i complimenti a Marco Furfaro per la sua pazienza quando discute con dei bugiardi incalliti di destra in televisione. Inoltre gli voglio chiedere come pensa di fare informazione sul PNRR, sanità, precariato, commissario per la Romagna, quando il 70% degli spazi di informazione è in mano alla Meloni e a compagni di merende. Non so se vuole rispondere qualcosa su questo, poi andremo nello specifico a parlare anche di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Furfaro,
fare informazione oggi nel paese non è semplice, perché si sta compiendo una rivoluzione nemmeno silenziosa sugli organismi di informazione, che non riguarda semplicemente il giro di vite dei conduttori dei programmi sui quali tanto ci si concentra, ma riguarda appunto l'occupazione degli spazi e i messaggi che vengono veicolati. E da questo punto di vista la destra sta davvero occupando il campo in maniera militare. In questo dovremmo essere più bravi noi, perché comunque in politica i messaggi, i buoni messaggi, le buone proposte alla fine bucano di più anche della disinformazione. È chiaro che in questi anni, in questi decenni oserei dire, anche a volte purtroppo con diciamo che abbiamo un po' trascurato anche l'argomento, la destra ha fatto tanta disinformazione anche facendo crescere fake news. Basti pensare il caso principe della percezione che hanno gli italiani e le italiane sugli stranieri e l'immigrazione, e dovremmo essere bravi a contrapporre la potenza del messaggio, perché dal punto di vista della quantità di tempo che occuperanno sulle televisioni, in quello chiaramente andremo in difficoltà, perché loro stanno occupando militarmente tutte le reti televisive che hanno a disposizione.
Onorevole Furfaro, ieri il Partito Democratico in Commissione riunita Esteri e Difesa ha votato per la prima volta compatto contro il rifinanziamento della missione di supporto alla Guardia Costiera Libica, no? Questo è, insomma, è un punto di svolta importante. È stato difficile, come dire, riunire il partito attorno a questo punto, che qualifica in qualche modo, no, il partito della segretaria Schlein, almeno sul fronte migranti.
Era una svolta necessaria, ma non solo per il Partito Democratico, ma anche per chi ha a cuore i valori ovviamente della libertà e dell'umanità, perché sono ormai dimostrate dalle organizzazioni internazionali le violenze e persino gli eccidi cui sono stati sottoposti i migranti trattenuti in Libia. E in più c'è un elemento: noi abbiamo sempre detto che dovevamo riportare il Partito Democratico a colmare la distanza tra il dire e il fare. Il nostro partito in un'assemblea nazionale aveva già approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva di bloccare il rifinanziamento alla Guardia Costiera Libica, di porre un freno chiaramente almeno alla complicità con certe pratiche, anche indirette. Oggi finalmente, ieri, con quel voto siamo finalmente riusciti a farlo in maniera compatta, sanando secondo me anche un elemento di distanza dai nostri elettori che lo chiedevano, ma soprattutto è un punto di svolta politico che era necessario, perché quello che avviene in Libia non è assolutamente tollerabile dal punto di vista dei diritti umani. È vero che le migrazioni vanno gestite, che vanno regolate, che vanno ovviamente governate, ma questo non può mai avvenire a dispetto e a scapito della dignità umana.
Certo. Allora, onorevole Furfaro, ricordo ancora il numero per intervenire ai nostri ascoltatori con le loro domande: 342 14 26 902. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, tema che torna spesso nei nostri fili diretti. Ieri la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno dell'opposizione che riguardava in particolare gli asili. Questa è una delle tante partite, no, che poi sta dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lei ha detto è gravissimo che la maggioranza abbia votato contro l'impegno di utilizzare 4,6 miliardi previsti dal Next Generation EU per costruire queste infrastrutture fondamentali. Ma come mai questa scelta della maggioranza? Insomma, sembrerebbe un autogol, no? Perché scegliere questa strada, Furfaro?
Perché sono degli incapaci che non saranno, purtroppo non sono in grado di mettere a terra i miliardi che ci ha messo a disposizione l'Europa, dove tra l'altro dopo anni che hanno aver fatto propaganda contro l'austerità, contro il fatto che l'Europa ci impediva di spendere soldi per provare a costruire degli investimenti utili al paese, e sono degli ipocriti perché parlano di famiglia, di natalità, ma al contempo aumentano la precarietà, e le infrastrutture come queste che libererebbero il tempo per i genitori, in particolare per le donne, perché poi purtroppo in un paese che comunque ha un alto caratteristica anche di maschilismo e patriarcato, nonché delle politiche che portano le donne, basti pensare al congedo obbligatorio per le donne 5 mesi, per i padri 10 giorni, che porta le donne a farsi carico della famiglia, libererebbe gli asili nido, libererebbero tempo, sarebbero un incentivo all'occupazione femminile, ridurrebbero le disuguaglianze, cioè sarebbe una politica che incentiva anche la natalità, perché le giovani coppie ovviamente avrebbero a disposizione anche dei servizi dello Stato per il quale si prende cura della famiglia. Aver votato contro l'impegno, tra l'altro, a mettere in campo ogni iniziativa per raggiungere un obiettivo prefissato è gravissimo, perché svela che il re è nudo, cioè che il governo non sarà in grado di mettere a terra un investimento che avrebbe portato 1.800 nuovi asili nido e tra l'altro 264.000 nuovi posti per bambine e bambine, in un paese in cui la fascia 0-2 anni, solo un bambino su 10 servizio e 3 su 10 nella fascia 0-6 anni. L'unica nota positiva di ieri, me lo faccio dire, è che però abbiamo dimostrato che l'opposizione si può riunire, e si può riunire tutta l'opposizione attorno a dei temi concreti, perché l'ordine del giorno era mia prima firma, che ha firmato tutto il Partito Democratico, ma ieri in aula poi è stato sottoscritto anche da tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, da tutto il gruppo di Alleanza Verde e Sinistra e dal Terzo Polo con Elena Bonetti, che ha dichiarato la sua firma e il suo assenso all'ordine del giorno, quindi ha riunito tutta l'opposizione. Questa è la dimostrazione che su cose concrete, importanti come queste, si può costruire un'alternativa a questo governo.
Certo. Allora, onorevole Furfaro, ci avviamo verso la fine di questo filo diretto, poi c'è l'estate militante del Partito Democratico, sì. No? L'appuntamento, gli appuntamenti che l'altro giorno la segretaria Schlein in direzione ha lanciato. Domani il Partito Democratico sarà con la CGIL in piazza per chiedere nuovi fondi per la sanità pubblica. Il 30 di giugno poi ci sarà una grande manifestazione contro il caro affitti organizzata da Pierfrancesco Maiorino. Il 13 di luglio si parlerà di università con il responsabile in segreteria Alfredo Dattorre, e poi 14 e 15 luglio insieme ai sindaci per dire no al progetto dell'autonomia differenziata targato Calderoli. Mi dice che cosa si aspetta da questo grande importante lavoro? Poi le leggo anche alcuni dei messaggi che nel frattempo sono arrivati proprio su questo, Furfaro.
Noi vogliamo imporre un'agenda politica che costruisca un'alternativa nel paese, perché c'è la necessaria e sacrosanta opposizione da fare, perché c'è da resistere a un governo che si accanisce sui più fragili, che aumenta la precarietà, che definanzia il fondo affitti e quindi riduce anche le famiglie in una condizione di povertà, a rischio sfratto. Cioè c'è un accanimento completo in un modello di sviluppo che non solo è anacronistico, ma viene esasperato dal punto di vista della precarietà lavorativa e esistenziale delle persone. Noi però pensiamo anche che ci sia la necessità anche di dare una proposta alternativa e quindi le iniziative che metteremo in campo a partire da domani, che saremo in piazza non solo per contrastare lo svilimento della sanità che sta scivolando sempre più verso il modello privato, ma per riaffermare un principio che è il valore della sanità pubblica, per proporre il fatto che alla sanità pubblica deve essere destinata almeno il 7% del PIL, che va sbloccato il vincolo assunzionale, altrimenti non ci saranno medici di base e pediatri, che bisogna mettere almeno 500 milioni sulle liste d'attesa perché sono insopportabili e non si può aspettare 200 giorni per una mammografia. Cioè l'estate militante serve intanto a una mobilitazione per costruire un'alternativa nel paese, perché noi dovremo far cadere questo governo, ma dovremo anche essere pronti a mettere in campo una proposta alternativa che parla, se da una parte c'è l'accanimento verso le persone e la loro fragilità, dall'altra invece un modello alternativo nel quale le persone vengono rimesse al centro, vengono protette, vengono costruite anche delle strade per la loro realizzazione e quindi delle opportunità.
Certo. Allora, il messaggio di Luigina, onorevole Furfaro: mi auguro che domani ci sia tanta gente alla manifestazione, il tema del lavoro, soprattutto lavoro povero, è importante, mi auguro che il PD porti buone proposte. Faccio anch'io gli auguri alla segretaria, a tutti quelli che nel Partito Democratico prestano la loro opera di andare avanti e combattere le idee di questa destra che purtroppo si è ben radicata nel paese. Scusate la lunghezza del messaggio, vi ascolto sempre con attenzione e vi ringrazio. E poi ancora un messaggio di Roberto da Padova: buongiorno a Marco Furfaro, agli amici della radio. C'è bisogno finalmente di un impegno in prima persona del PD sulla salute pubblica, basta andare a rimorchio di altri, siano essi 5 Stelle, CGL o altro. Viva l'Italia, l'Italia liberata, con la citazione naturalmente di Francesco De Gregori. Furfaro.
No, sono d'accordo, io credo poi vada sempre trovato un equilibrio tra le manifestazioni di un partito che deve affermare ovviamente le ragioni della sua identità e le sue proposte, però anche con alleanze politiche e sociali. Noi stiamo cercando di tenere un equilibrio tra il fatto di ricostruire un'identità netta e precisa del PD, ma anche avere una tensione unitaria che non riguarda solo i possibili alleati o le forze di opposizione, ma riguarda soprattutto le forze sociali, il movimento, civiche. Cioè il tema è ovviamente far acquisire consenso al PD e dargli un'identità, ma il tema ancora più importante è appunto ottenere il fatto che in questo paese ritorni ad avere per esempio una centralità il servizio sanitario nazionale. Per questo motivo domani saremo in piazza, ma chiaramente poi oltre alla partecipazione alla mobilitazione dei sindacati costruiremo anche una mobilitazione per la sanità pubblica in prima persona per quanto riguarda il nostro partito, perché è diventato un elemento distintivo, anche se nel passato, lo dico, errori sono stati fatti anche da parte del centro-sinistra, perché ante Covid e ante ministro Speranza purtroppo il definanziamento della sanità pubblica c'è stato. Credo però ci sia un primo dopo, in particolare che riguarda il Covid, e la differenza tra noi e la destra che noi abbiamo rimesso al centro come priorità assoluta il diritto alla cura, che deve essere gratuito e universale.
Allora, Pasquale Marino è del direttivo PD Torre del Greco, il messaggio è questo: buongiorno, con l'invecchiamento della popolazione la richiesta di assistenza sanitaria esploderà, specie al sud, in mettere forze nuove nel pubblico immediatamente, altrimenti si profila un'ecatombe. Poi il messaggio di Tiziana: bene la manifestazione sulla sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro, finalmente sindacato e PD tornano ad avere obiettivi comuni, penso che il centro-sinistra abbia su tre temi una visione comune, i tre temi sono sanità, scuola pubblica, retribuzioni e inflazione, bisogna lavorare su quelli per unire. Allora, io vorrei chiudere su questo. Lei prima parlava, Furfaro, di alleanze delle forze di opposizione. Oggi i quotidiani parlano, ho qui davanti la stampa di Torino, del patto di Campobasso. Ieri Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, e Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, si sono incontrati a Campobasso in vista di quello che sarà il voto del fine settimana in Molise. A che punto siamo con questo dialogo, Furfaro?
Io credo che servirà tanta pazienza e tanta umiltà. Da parte nostra in questi mesi non abbiamo mai voluto mettere un accento su una possibile divisione o andare sopra le righe nei confronti dei nostri possibili alleati, ma soprattutto nei confronti delle forze di opposizione, perché c'è un tema che ha a che fare con la responsabilità e con la maturità di un partito di opposizione. Dall'altra parte c'è un governo di estrema destra che sta annientando il nostro paese, in particolare nel settore delle fragilità e delle povertà, e esasperando la precarietà. Questo basterebbe, secondo me, secondo noi, per trovare le ragioni dello stare insieme. Però c'è ovviamente un di più, c'è la necessità di costruire anche un'alternativa comune. Lei parlava giustamente di sanità, la sanità pubblica è uno dei temi centrali a cui costruire una proposta di alternativa e tessere una tela con i nostri alleati, sapendo che appunto, come dicevano gli ascoltatori, che è un investimento e non semplicemente un costo, perché investire in sanità fa in modo tale che lo Stato poi possa anche risparmiare, perché c'è prevenzione, c'è la cura dei cittadini che vivono anche in maniera più serena, hanno maggiore benessere. Quando una comunità vive in una maniera inclusa anche da un sistema di protezione sociale, quella comunità cresce e riesce a crescere anche in una maniera migliore rispetto a quello che abbiamo visto nel passato. E io non credo che il tema sia da qua a domattina a determinare le alleanze, credo però che noi avremo, e spero lo abbiano anche i nostri possibili alleati, sempre un atteggiamento di tensione unitaria. Questo perché nella storia del centro-sinistra e delle elezioni italiane dal dopoguerra, il centro-sinistra quando è diviso perde, e l'unità è una condizione necessaria, non è sufficiente, perché poi ci vuole l'afflato di una proposta politica che sappia appassionare, che sappia incidere, che parli di quotidianità e di idealità, però serve anche l'unità. E visto che noi non vogliamo regalare l'Italia alla destra per i prossimi 20 anni, pensiamo che sia giusto provare a costruire e trovare le ragioni dello stare insieme, senza svilire le nostre ragioni, ma anzi riaffermando la nostra identità, che è forte, che non ha paura di confrontarsi con gli altri. E dentro questa tensione proveremo a costruire le tappe verso le prossime amministrative, le prossime europee.
Onorevole Furfaro, siamo in chiusura, periodo di dichiarazione dei redditi, è partita la campagna del Partito Democratico sul 2 per 1000. Vogliamo chiudere su questo?
Sì, l'invito è di mettere il codice M20 nella dichiarazione dei redditi riservata ai partiti per un motivo ben preciso. Spesso si fa una gran retorica, il Partito Democratico in realtà è un partito nel quale i finanziamenti non servono a qualche dirigente per poter andare in gita, ma i finanziamenti servono per produrre iniziativa politica, per dare la possibilità a un ragazzo o una ragazza che entra in un circolo di stamparsi un volantino, di fare politica e di poter fare anche la scalata al Partito Nazionale, perché quando la democrazia non viene finanziata, quella democrazia rimane in mano a pochi conservatori, e ci hanno illuso in questi anni che magari non finanziare la democrazia avrebbe aiutato le persone. In realtà è esattamente il contrario, perché quando non si finanzia la democrazia si fa in modo che possa essere determinata solo per censo, cioè da chi se la può permettere. Dare l'M20 al Partito Democratico e dare l'M20 è una cosa che non costa niente, tra l'altro, destinare una parte della propria dichiarazione dei redditi che andrebbe altrove a un partito che non solo lotta per la sanità pubblica, per il lavoro dignitoso, per la transizione ecologica, ma anche per dare la possibilità a chi vive nei territori di poter far politica, un ragazzo, una ragazza di 16-18 anni, di poter coltivare anche il sogno di cambiare il mondo, perché è così che si fa politica, appunto, crescendo e pensando che il mondo si può cambiare, perché deve essere possibile cambiare il mondo, altrimenti chiaramente saremo tutti, vivremo tutti per inerzia e non con la passione di chi magari invece vuole sanare le ingiustizie che abbiamo intorno.
Ricordate, codice M20 a proposito di 2 per 1000, lo ricordo, era l'onorevole Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche e welfare nella segreteria del Partito Democratico. Grazie per essere stato con noi, Furfaro.
Grazie a voi.
Una buona giornata. A presto, arrivederci. Noi con questo siamo arrivati al termine di questa settimana per quanto riguarda Radio Immagina Live. A me non resta che ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica, a tutti voi per l'attenzione all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e a presto.